Dot Academy, la crescita personale per te e per la tua città.
Benvenuti al terzo incontro della Dot Academy, dove parleremo della vita sessuale, un argomento che spesso viene considerato un tabù. Un argomento dove le persone hanno molta difficoltà a parlarne, ad aprirsi, a raccontare di quello che hanno vissuto, ed oggi proveremo a tutti gli effetti a entrare in questo argomento cominciando da questa domanda. Il sesso, la nostra vita sessuale, quello che ci piace durante le esperienze sessuali, è un bene di consumo o in realtà è un bene per l'anima? Pensate che i beni di consumo sono, predisposti a quella che ad oggi viene chiamata l'obsolescenza programmata, ovvero quel fattore che praticamente porta tutte quante le tecnologie o quello che utilizziamo a, dopo un po' di tempo, a non valere più. Mentre anticamente l'anima era invece proprio l'opposto, cioè l'anima è quello che resiste al tempo. Se l'uomo ha un'anima, è quella che appunto resiste allo shock della morte. Quindi il sesso, per dirla in altre parole, è un qualcosa di consumistico, da consumare qui adesso e poi chissà quando rivederlo, oppure invece può essere la base, il seme, la radice per un qualcosa di più profondo. Andiamo a vederlo. Ora, sicuramente dobbiamo dire che dal 1960 fino ad oggi la situazione non è andata come si era delineata. Diciamo che nel 1960 c'era stato un forte movimento, quello che conosciamo come il movimento hippie, che andava dichiarando sicuramente che tra le tante cose che andavano riviste c'era anche quella, la sessualità. Parliamo appunto di una rivoluzione sessuale, ma siamo proprio sicuri che questa rivoluzione sessuale si sia realizzata? Beh, noi ad oggi, pensando ad una semplice domanda, per esempio, la nostra risposta è no. E infatti ti pongo a te che stai ascoltando questa domanda. Ma qual è stata la tua educazione sessuale? Hai ricevuto un'educazione sessuale? I tuoi genitori ti hanno parlato di cosa è il sesso, di come sperimentarlo, di come scegliere la persona giusta? Beh, non credo. O meglio, lo spero, ma ti posso dire che da statistiche la maggior parte delle persone non hanno ricevuto un'educazione sessuale, sicuramente non un'educazione sessuale adeguata. Basta pensare solo a questo, se ti fermi un attimo e consideri questo dato, che le generazioni di oggi vengono chiamate le generazioni YouPorn, perché loro dicono di apprendere come si fa sesso da YouPorn o da Pornhub o da tutti questi social dove il sesso diventa una cosa fruibile semplicemente per un bisogno narcisistico, cioè quello di eiaculare, e quindi a tutti gli effetti succede che la persona non impara e non apprende quello che appunto può essere il sesso, ovvero la porta ad un'altra persona, la porta verso un altro corpo, la porta sicuramente verso la scoperta di nuove parti di sé e dell'altro. Ora, il motivo per cui queste premesse sessuali non sono realizzate è perché c'è un mito ad oggi, e questo mito è quello un po' della performance, è quello che bisogna sempre essere all'altezza della situazione, cioè se ad oggi tu vai a letto con una persona e fondamentalmente fai cilecca, questo è un problema. È un problema, ma principalmente ti fai un problema non per te, ma per gli altri, perché poi dici chissà che cosa diranno i miei amici di me se glielo racconto. E quindi non glielo racconterai. Non lo vedi invece come una situazione dove imparare, dove apprendere, dove capire che magari quella persona non fa per te. E quindi il problema della sessualità è un problema, non c'è un colpevole, ma c'è una situazione da comprendere. Quindi questo mito della performance, dell'essere sempre perfetti, del condividere solo i propri pregi, del nascondere i propri difetti, è quello che ad oggi crea quella che poi viene chiamata ansia da prestazione. Facciamo una disamina storica. Sappi che il sesso è una preoccupazione vecchia come il mondo. Se ne è sempre parlato, ne hanno parlato i greci, ne hanno parlato gli egiziani, ne hanno parlato gli indiani. E ne hanno parlato in una maniera molto più approfondita di noi. Noi non ci siamo spinti minimamente nei luoghi dove loro si sono spinti. E quindi adesso ti voglio far comprendere attraverso quella che è una disamina storica quanto loro hanno esplorato questa dimensione e quanto invece noi siamo rimasti proprio sulla superficie. Cioè il mito quello che si dice. Il mito della prestazione, dire quanto sono bravo io e prestanti a fare questa cosa, ma oramai è vecchio, antico e soprattutto ti fa rimanere con il tuo partner a un livello molto molto superficiale. Ma scendiamo nel profondo della storia. Sappi che il rapporto sessuale era un diritto naturale, ovvero basta solo che consideri il fatto che quando per esempio magari un uomo aveva problemi di erezione, questa persona si rivolgeva, andava a quelli che erano queste figure socialmente istituzionalizzate che si chiamavano le sacerdotesse del tempio di Afrodite, che diciamo erano una sorta di prostitute, ma una figura molto più terapeutica, ecco, come diciamo che erano delle psicoterapeute sessuali che avevano il compito di farti sbloccare. Farti capire e comprendere attraverso un rapporto sessuale, attraverso una pratica sessuale, il perché ti eri bloccato e come sbloccarti. Quindi, quando vivi un problema, non venivi subito stigmatizzato come la persona che aveva un problema, ma anzi, avevi a tutti gli effetti l'opportunità di capire qualcosa in più di te stesso e di andare, diciamo, da queste sacerdotesse all'interno dei templi di Afrodite a comprendere il tuo problema. E quello che era chiaro nell'antichità, che il problema non era una cosa negativa. Ad oggi siamo fissati col fatto che il problema è una cosa negativa, ma quando mai? Il problema è semplicemente una fase evolutiva, una fase di cambiamento. La parola problema e la parola progetto sono la stessa identica parola. Problema è portare avanti, progetto è gettare avanti. Quindi un problema è una situazione che ha bisogno di una soluzione. Così è valido ovviamente anche per il sesso. Il fallo, poi se parliamo del fallo, è sempre stato un simbolo, ma è appunto il simbolo della forza fecondatrice, il simbolo della forza creatrice dell'uomo. Ci sono diverse, tante immagini nelle quali tu puoi vedere rappresentato il fallo, ma sappi che il fallo veniva spesso per esempio rappresentato con il pene con delle ali. Che se vogliamo è anche un po' l'analogia del drago, no? Come dire che ha questo collo molto lungo che richiama il pene e poi le ali, che invece sono la rappresentazione della vagina, no? Se pensi anche la vagina è molto simile all'orchidea, che appunto ha questa forma che sembra quasi avere le ali. E perché? Quindi perché veniva rappresentato questa unione del maschile e femminile? Perché l'energia sessuale è un qualcosa che va molto più oltre, che va molto più in là del semplice sesso. Sappiate o sappi che ognuno di noi ha dell'energia sessuale. L'energia sessuale non è solo l'energia che si usa per fare sesso, ma è l'energia creatrice, l'energia che ci permette di creare non solo un bambino, ma anche quell'energia che ci permette di trasformare un'idea in un progetto. È l'energia che ci permette di trasformare la visione della casa dei nostri sogni in un progetto, nella costruzione e nella creazione della casa dei nostri sogni. Quindi è un'energia fondamentale che dobbiamo imparare a percepire e a utilizzare per permettere di, ecco, come dire, andare avanti. Ora, il fallo era considerato a tutti gli effetti la personificazione di un vero e proprio Dio. Cioè, sappi che per esempio a Napoli c'è questo dio che era Priapo, che veniva rappresentato con questo fallo grandissimo, che appunto significava la forza creatrice, cioè una persona, come dire, con una buona prestazione sessuale veniva in qualche maniera il simbolo di una persona che era capace di creare, che era capace di creare abbondanza, era capace di guidare un gruppo, era capace insomma di essere completo in tanti aspetti della sua vita. C'era addirittura una festa che era la falloforia, che era appunto una festa dove veniva portato, diciamo, dove veniva portato questo fallo in giro, ecco, come dire, diciamo, per la città, per celebrare questo fallo. E invece oggi ci troviamo in una situazione dove viene percepita, dove esiste quella psicopatologia che viene chiamata disfunzione erettile. E spesso di nuovo la viviamo molto come una situazione negativa, no? Come l'uomo non è capace, l'uomo non è potente, oppure magari ci può essere l'opposto, magari la donna che non riesce a venire, che durante un rapporto di tanti anni non è mai venuta. Ecco, cerchiamo di andare un po' più in profondità di queste situazioni. E quindi voglio che adesso tu ti poni una domanda. Tu che stai ascoltando ti poni questa domanda e attraverso i nostri canali, se vuoi, ce la puoi porre e noi proveremo a darti una risposta. Quali sono le difficoltà che tu riscontri nella tua vita sessuale? Cioè, e ci teniamo che tu ti poni questa domanda, ti poni questa questione perché sappi una cosa, che c'è un principio molto, molto antico che fa più o meno così. Se tu ti poni la giusta domanda, nel tuo inconscio già risiede la risposta. Come sai, l'Academy è un progetto dove non c'è nessun maestro, ma è un progetto che ha l'obiettivo di farti porre le giuste domande, perché crediamo che tu possa essere il miglior maestro di te stesso. Quindi, se tu individui la giusta domanda rispetto a quella che è la tua problematica sessuale, sappi che sarai estremamente vicino alla tua risposta. E possono essere domande, per esempio, magari immagina che hai una relazione stabile, ok? Tu hai una relazione stabile e sei molto innamorato e preso dalla tua donna, ma comunque hai anche curiosità verso l'esplorare altre donne. Una domanda potrebbe essere: come fare a conciliare, ecco, come dire, la bellezza di un rapporto sessuale duraturo e la fedeltà con la curiosità? Con la curiosità invece di esplorare magari anche nuovi corpi e altre situazioni. Questa, per esempio, potrebbe essere una domanda. E se tu sei nel caso della persona in questione, se ti poni sinceramente questa domanda, una parte di te già è estremamente vicina alla risposta. Ora, sappi questo, ti voglio porre una serie di domande che ti vogliono far ripercorrere quello che appunto poi è la tua storia sessuale, perché è estremamente importante da comprendere che ognuno di noi ha la sua storia sessuale, la propria storia sessuale determina dei modelli sessuali che poi inconsciamente tendiamo a replicare. E come ogni cosa, non possiamo cambiare niente del quale non siamo consapevoli. Cioè, se io voglio cambiare, non lo so, un'applicazione all'interno del mio computer, la prima cosa di cui mi devo rendere conto è, in primis, che ho questa applicazione. E secondo che ce ne sono altri migliori, quindi se mi rendo conto di avere un modello sessuale che non mi piace più, perché magari perché mia madre è in un certo modo, a me piacciono sempre le stesse il tipo di donne e non le voglio più quelle tipo di donne, non le voglio attirare più, la prima cosa che mi devo rendere conto è che attiro un certo tipo di donne perché ho avuto un certo tipo di educazione sessuale. E quindi per attirare donne diverse avrò bisogno di nuovi programmi, nuove idee per poter fare in modo di attirare nuove donne nella mia vita, donne o uomini che sia. Quindi, la prima domanda che ti pongo è: che tipo di educazione sessuale hai ricevuto in famiglia? Cioè, di questo argomento, l'argomento del sesso, ne potevi parlare? Quando magari hai chiesto ai tuoi genitori: mamma, papà, ma come si fanno i figli? Cosa ti hanno risposto? E soprattutto, cosa hai percepito nella loro voce, nel loro comportamento. Beh, se rientri nell'80% di quelle persone che dichiarano di non aver ricevuto nessuna educazione sessuale o comunque molto carente, probabilmente i tuoi genitori, quando parlavano del sesso con te, che eri bambino o bambina, ne avevano estremamente paura. E quindi il tuo inconscio, percependo paura, sai che cosa ha fatto? Ha pensato, ok, di questo argomento è meglio non parlarne. E quindi non l'ha approfondito con loro. Ma questa assenza di educazione sessuale all'interno della famiglia è un problema. È il problema che oggi porta a creare quelle generazioni che si chiamano generazioni YouPorn. Quindi sono persone che non ricercano, quindi che pensano a tutti gli effetti che il sesso è la finzione che invece vediamo all'interno dei siti porno. E quella è tutt'altro che, diciamo, come dire, sesso reale. Se, diciamo, come dire, sappiamo un po' come vengono creati quei video, a tutti gli effetti sono una finzione, ma hanno poco a che fare con i potenziali sviluppi del sesso. Quindi voglio che ti poni questa domanda e che con l'immaginazione ripercorri quei momenti che magari sono stati momenti estremamente rilevanti, che ti hanno bloccato su alcuni punti o che magari ti hanno invece avuto una buona educazione sessuale. Ecco, come dire, sono spunti che puoi fare tuoi, perché sappi che tu dalla famiglia, se proseguirai questo percorso di consapevolezza, puoi prendere quello che ritieni utile e lasciare quello che invece non ritieni. Ora andiamo alla domanda numero 2. Come hai accolto le trasformazioni del tuo corpo durante la pubertà? Cioè, quando sei cresciuto, ti sono venute per la prima volta magari le mestruazioni, oppure hai percepito che magari il tuo corpo cominciava a diventare molto grande, molto imponente, pieno di peli, magari prima degli altri. O magari molto dopo degli altri, tutto questo come l'hai vissuto? Beh, ad oggi, diciamo, questo viene vissuto con estrema, diciamo, da un lato vergogna, persone, magari quelle che non si sentono a proprio agio col proprio corpo, che lo guardano, si guardano allo specchio e si vorrebbero diversi. Ecco, questa fase è una fase estremamente difficile. Diverse sono le difficoltà che vengono riscontrate durante questa fase, ma anche quelli che millantano che questa è una situazione più tranquilla, che magari perché ecco, seguono quelli che sono dei canoni culturali e sociali, dicono, ecco, parlano, ma con delle parole che non sono loro. Quando sentite queste persone parlare, che sono appunto questi giovani adolescenti che sembrano così sicuri di sé, in realtà nascondono una profonda insicurezza. Sappiate che la psicologia del profondo funziona nel modo inverso, e proprio come uno specchio riflette quello, diciamo, come dire, che non percepisce, o meglio, questa metafora si capisce meglio con i colori. Se voi guardate non lo so, una poltrona che vi sembra gialla, sappiate che i colori che assorbe quella poltrona sono tutti tranne il giallo. Quindi assorbe tutto lo spettro dei colori, eccetto il giallo, e il giallo è quello che butta fuori. Ed è esattamente così che accade nella psicologia umana. Se una persona vi sembra estremamente sicura di sé, sappiate che al suo interno nasconde una ferita narcisistica profondissima. Quindi prenditi il tuo tempo per ascoltare la tua immaginazione, il tuo corpo. La risposta a questa domanda, cioè come hai accolto le trasformazioni del tuo corpo durante la pubertà. Se vuoi, si ferma il podcast e prendi il tempo a rispondere a questa domanda. Andiamo alla domanda successiva che ti porta nel futuro, perché il passato va compreso per creare un futuro differente, e quindi ti chiedo come immagini il tuo rapporto sessuale ideale. A tutti gli effetti, come dovrebbe essere il tuo partner, che tipo di intimità ci dovrebbe essere, qual è il tipo di situazione ideale che per te si dovrebbe creare, quanto per te sono importanti i preliminari, quanto è per te importante un rapporto orale, le fantasie sessuali. Sbizzarriscili, voglio che almeno per te questa cosa sia chiara, perché se non è chiaro per te, non sarà chiaro per il tuo partner. Quindi scrivi, prendi il tuo tempo e scrivi giù quali sono le, butta giù quali sono le caratteristiche, sia fisiche ma anche psichiche. Se per te è importante, non lo so, magari la sincerità, quindi che parlate tanto, invece per te non è troppo importante parlare, ma quando un intento tra gli sguardi, una complicità, scrivi quello che per te è importante all'interno di un rapporto sessuale ideale. E ti voglio concludere, questo podcast con una poesia di Pablo Neruda, che era uscita così. Le mie parole su di te sono cadute accarezzandoti. Da tanto tempo ho amato il tuo corpo di aprica madreperla e ti credo addirittura padrona dell'universo. Ti porterò dalle montagne i fiori allegri, copii Feus, nocciole brune e ceste silvestri di baci. Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi. Io ti ringrazio del tuo tempo, spero che queste domande ti abbiano aiutato o ti aiuteranno nel tuo rapporto con la tua sessualità. Buona fortuna e buona crescita.